mondo si è sviluppato con uno scopo, e cioè di...
In questo momento siamo all'interno di un programma. Questo non è reale.
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
This station is now the ultimate power in the universe.
La scelta. Il problema è la scelta.
Li dovete combattere per trovare la vostra voce. Voce. Osate cambiare, cercate nuove strade. Non creda che non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo.
Ci sono solo due possibili spiegazioni. O nessuno ve l'ha mai detto. O nessuno lo sa.
Ladies and gentlemen, here it is.
Le porte della percezione. Sì.
C'era una volta il piccolo Hans. Era il 1908 e Hans aveva una fobia terribile per i cavalli. Tutto questo accadde all'apice del suo conflitto edipico. Hai presente quando il figlio, per identificarsi col genitore dello stesso sesso, inizia a desiderare il genitore di sesso opposto e quindi a odiare quello dello stesso sesso? Ecco, in quell'apice lui vide un cavallo cadere per terra e farsi male. Soffriva dal dolore, scalciava ed emetteva dei suoni tali che il bambino pensò stesse per morire. Il cavallo aveva dei paraocchi che ricordavano al bambino le pesanti lenti scure di suo padre, e il movimento del cavallo gli rammentò i baffi del genitore. Il bambino aveva paura che il proprio impulso edipico potesse nuocere a suo padre, e quindi rimosse questo e spostò tutto sul cavallo che egli desiderava veder cadere e soffrire. Ciò a sua volta fu sostituito dalla sua paura che, per ritorsione al suo desiderio maligno, un cavallo potesse fargli del male. Era il 1908 e il piccolo Hans riuscì a scavare e a capire queste cose grazie a un innovatore chiamato Sigmund Freud. Cominciano le porte della percezione. Ciao a tutti, qui è il vostro Ricky Rossini che vi parla. Benvenuti a una nuova puntata in diretta delle porte della percezione. Io sono molto molto contento di poter riprendere questa trasmissione. Le ultime due volte sono andate in onda delle repliche per impegni lavorativi. Vuoi che faccio questa trasmissione totalmente da solo, e questo mi richiede un impegno notevole anche nelle preparazioni, ma oggi sono ben contento di poter riportare un viaggio interiore. Parleremo di inconscio e cercheremo di scoprire sempre di più il potere che ha dentro di noi questo inconscio. A cosa si potrebbe paragonare? A un universo. Tuffarsi nell'inconscio è come tuffarsi nello spazio infinito. Abbiamo già detto che è molto più interessante ciò che c'è dentro di quello che c'è fuori, e a maggior ragione, visto che parliamo di universo, non potevo non mettere un pezzo che ho amato per tanti, tantissimi anni. Ancora oggi mi emoziona riascoltarlo. Uno dei miei gruppi preferiti, loro sono i Blur, e il pezzo in questione è un B-side, ma credo uno dei più bei pezzi che abbiano mai fatto. 1999, The Universal.
The future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen.
was alone. Satellites in every home. Yes, the universe was here. Your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it really,
bentornati, spero che vi siano piaciuti Blur. Questo era un B-side che stranamente non ha sfondato come hit in tutte le classifiche mondiali, ma a mio modo di vedere è un pezzo così orchestrale, così magico, così universale, appunto, anche nel sound. Credo che rimarrà anche nel tempo e verrà apprezzato, forse più avanti negli anni. Bentornati alle Porte della Percezione, qua il vostro Ricky Rossini che vi parla. Sono le 19.09 minuti primi, in diretta da radio.buridda.org, la radio del Buridda. Radiogramma è il nome della radio che contiene tutte queste trasmissioni. Le Porte della Percezione è una di queste, ce ne sono altre che parlano di cucina, di montagne, di rap, di funk. Stiamo sempre di più cercando di diffondere certi tipi di messaggi, certi tipi di valori anche attraverso questa radio, quindi grazie a chi è in ascolto. Voglio ringraziare subito Giulia, Ilaria, Diego, compagni di viaggi, altri conduttori radiofonici di Radiogramma, Marco, Barbara da Trento, Marco K che ci sta ascoltando. Insomma, un abbraccio grande, grazie per contribuire e per sostenere questo tipo di iniziative. Torniamo a parlare di inconscio, perché il piccolo Hans era solo un assaggio, solo un esempio di quello che è l'inconscio. Mi viene in mente Jim Morrison quando cantò "Voglio fare sesso con mia madre". Sembra qualcosa di forte, di strano, di lontano da noi, ma bisogna respirarci dentro e capire qual è il movente, no? Qual è quella sensazione che spinge ognuno di noi in certe fasi della vita, di cui magari ci ricordiamo ancora poco, a scegliere certi tipi di comportamenti piuttosto che altri. Vedete, l'inconscio è stato più o meno scoperto, se così vogliamo dire, comunque razionalizzato, spiegato verso l'inizio dello scorso secolo, quindi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. La psicologia è una cosa piuttosto nuova, piuttosto moderna rispetto a tante altre scienze, e quindi da una parte è comprensibile che ancora oggi non si accetti o comunque si faccia finta che esista solo quello che c'è nella nostra mente, intesa come cervello, quello che si produce a livello di pensiero. Invece esiste un'altra parte, la parte che è tutta da esplorare, perché più la accetti, per quanto possa spaventare, più ti ingrandisci come energia, come aura, come possibilità anche di scelta. Soprattutto in momenti particolari come questo, guardarsi dentro credo che possa essere una risorsa proprio per stare meglio, magari accettare cose di sé, magari viversi anche della sorpresa, dell'entusiasmo nello scoprire il perché magari in quel momento della nostra vita abbiamo fatto determinate scelte. Ed è proprio questa la domanda di oggi. Riguardando indietro negli anni, riguardando magari delle scelte non proprio azzeccate che hai fatto nella vita in passato, delle situazioni in cui ti sei cacciato, magari non era necessario finire proprio lì, però in un qualche modo sei stato spinto da qualcosa a crearti delle situazioni, chiamiamole improduttive per usare un eufemismo, se non a volte anche tragiche. E la domanda è: che cosa ti può aver spinto lì? Cosa potrebbe essere accaduto? Da dove arrivava quella situazione? Ci sarebbe un'altra domanda, ancora più profonda, forse, da un certo punto di vista. Si può voler stare male? Si può in un qualche modo scegliere di cacciarsi in alcune situazioni proprio perché una parte di noi, magari, da quel dolore trae un vantaggio? È una domanda, ma mi ricordo una metafora che si usava spesso ai corsi di formazione, che era quella della spia dell'olio. Proprio per far capire il tipo di rapporto che abbiamo a volte noi col nostro inconscio. È come se stessimo guidando un'automobile in autostrada e a un certo punto, magari stiamo andando anche veloci, appare il LED della spia dell'olio che ti indica che c'è un problema. C'è un problema al motore, potrebbe grippare, potrebbero succedere delle cose spiacevoli. Allora, una persona normale di solito cosa fa? Rallenta, si ferma, va nel primo autogrill, chiede informazioni, chiede aiuto, magari si fa un'ispezione nel motore e si vede se ci sono problemi, se c'è qualcosa da migliorare. Invece il nostro rapporto con l'inconscio è una roba tipo che stiamo andando in macchina, a un certo punto si illumina la spia dell'olio e invece che accostare, noi con un cacciavite svitiamo il cruscotto, prendiamo la spia, la strappiamo e la lanciamo fuori dal finestrino. Passato il problema, giusto? Strappata la spia, strappata l'indicatore, è passato tutto. Diciamo che non è proprio così che funziona il coscio, o meglio, un periodo tu puoi anche permetterti di non ascoltarlo, ma in un qualche modo lui è grosso, lui si fa sentire, si fa sentire la sua presenza. La famosa metafora dell'iceberg, no? Dove si dice che solo il 10% dell'iceberg è emerso, è quello che vediamo, e quello potrebbe rappresentare i nostri pensieri. Invece il 90% delle cose del ghiaccio è sotto, esattamente sotto la nostra, sotto la superficie, e quindi in un qualche modo nascosto, ma nascosto fino a un certo punto. E in qualche modo la direzione dell'iceberg, o quello che succede, avviene nella parte immersa, in quel 90%, non nella parte emersa. Ora, mi rendo conto che alcune tematiche, trattarle così in radio potrebbe essere forse un po' asettico, però chiedo uno sforzo a chi mi sta ascoltando di immersione. Proprio questo concetto di immergersi dentro se stessi è un viaggio meraviglioso. Io ne parlo con un entusiasmo perché fino a un certo punto della mia vita non sapevo di questo inconscio, o meglio, si ipotizzava, però mai fino a capire quanto possa condizionare la nostra vita e quanto in realtà molti dei pensieri che facciamo, molti dei comportamenti che adottiamo derivano da lì, derivano da un qualcosa che sta dentro, che spesso non viene ascoltato. E a volte urla, perché ha bisogno di esprimersi in tutti i modi, anche nel modo creativo, nel modo più stravagante a volte in modi irrazionali, di cui si fa fatica anche a riconoscere l'origine, perché mentre la vivi questa cosa è difficile rendersi conto, no? Magari stai vivendo una situazione spiacevole in questo momento, al di là della pandemia, diciamo un qualcosa che avresti vissuto in maniera spiacevole anche se non ci fosse la pandemia? Magari il lavoro che non è condizionato da, relazioni che non sono condizionate da, e così via. È difficile rendersi conto di dove, da dove nasca, dove sia l'origine di questa cosa qua, mentre la vivi. Magari a ritroso, guardando te 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, magari ci si può iniziare a fare alcune domande che non ci si è fatti prima, fondamentalmente. E una delle risposte che si dà al perché a volte stiamo male o ci cacciamo delle situazioni che ci vogliono fare stare male, a volte la risposta è molto semplice: bisogno d'attenzione. Semplicemente desiderio di attirare l'attenzione di qualcuno, di qualcosa. Vi faccio un esempio. Da bambini stiamo andando a scuola a fare un compito in classe e prendiamo 7 di matematica. Ah, che bello, che bello, che bello, che bello. Torno a casa: mamma, mamma, ho preso 7 di matematica. Ah, bravo, bravo, ciao, ho finito. Poi magari prendo un 8: mamma, ho preso 8. Ah, che bravo che sei stato. Basta, finito. Poi magari un giorno sto male, viene la febbre, sono a casa e a un certo punto la mamma sta tutto il tempo con me e mi fa un sacco di carezzine. Addirittura la nonna mi viene a trovare e mi porta i biscottini. Il papà esce prima dal lavoro per capire come sto. Ecco, è lì che si potrebbe creare un aggancio, una famosa neuroassociazione. Abbiamo dedicato una puntata alle neuroassociazioni, c'è anche il podcast di quella puntata. A un certo punto potrebbe crearsi questo ancoraggio: se sto male, ricevo amore. Vi è mai capitato, prima di una sfida importante, magari prima di un qualcosa che ci mette in difficoltà, di viverci? Ti è mai capitato di viverti un'emozione strana, magari nella pancia, anche un po' di mal di pancia, un po' di sofferenza, magari prima di un esame, un po' di somatizzazione fisica di quello che stai vivendo? Ecco, l'origine potrebbe essere la stessa. E io tempo fa mi sono fatto un viaggione che non ne avete idea. Ora vi dico una cosa mia. A un certo punto della mia vita ho in un qualche modo deciso di... Non vi so neanche dire perché. Ecco, adesso mi potreste dire: scaviamo nel tuo inconscio e vediamo cosa ti ha spinto. Ma a un certo punto della mia vita ho deciso di faticare. Avevo capito che mi dovevo sforzare nella vita, perché se non mi sforzavo, da tutti i punti di vista, nelle relazioni, nel lavoro, con me stesso, con la mia crescita personale, se non mi fossi sforzato non sarei arrivato da nessuna parte. Continuavo a non costruire qualcosa. Invece la costruzione necessita fatica, necessita sforzo, come chiunque sa, insomma, almeno chi ha costruito qualcosa di importante sa benissimo che sia necessario sforzarsi. Allora mi sono sforzato e a un certo punto è cambiato il rapporto con gli altri, perché qualcuno ha iniziato a prendermi come esempio, come modello. Noi siamo attratti dalle persone che si sforzano, che fanno fatica. È un po' quella sensazione che viviamo quando andiamo nei ristoranti con le cucine a vista e ci sbagliamo a vedere la gente che si fa il culo a lavorare, o come gli anziani nei cantieri. In un qualche modo siamo attratti da chi sta faticando, poi per i neuroni specchio ci viviamo anche delle emozioni allo stesso tempo e così via, insomma. Abbiamo parlato anche di neuroni specchio in un altro podcast. Ora, a un certo punto della mia vita è come se fossi diventato per qualcuno qualcuno. Si congratulavano con me, mi facevano dei complimenti, dicevano: bravo, bravo per questo, bravo per l'altro. E lì per lì mi faceva piacere, molto piacere. Il mio ego era proprio... non voglio usare parolacce per descrivere questa cosa, ma insomma stava schizzando di gioia. Ecco, mettiamola così, il mio ego era al settimo cielo. Bene. Anni dopo, quando questa cosa poi è finita, perché mi ha anche un po' stufato, riguardando indietro, mi è venuto questo colpo di genio. Poi mi direte voi se potrebbe essere vero, perché è solo una deduzione mia, ma è come se io non è che avessi dei meriti speciali, nell'aver fatto quello, come chi si comporta male o si caccia in sé, non è che ha dei demeriti speciali, è come se ognuno di noi avesse imparato ad attirare l'attenzione in quel modo. A volte i modi sono produttivi, tipo quello che è capitato a me, magari per qualcun altro i modi non sono così produttivi. Magari da piccolo un bullo attirava un sacco di attenzione anche dalle ragazzine, eccetera, e poi quel modo di fare portato poi nella maturazione è diventato un modo improduttivo e noi magari lo condanniamo perché uno ancora magari a 30-35 anni si comporta a bulletto, fa il tamarro, vive nell'adolescenza, ma magari è l'unico modo che ha avuto per imparare ad attirare l'attenzione. Chissà, siamo comunque umani, siamo comunque fragili. Human, rag and bone.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Bentornati alle porte della percezione. Questa era Human di Rag & Bone, uscita, se non erro, nel 2016. Pezzo meraviglioso, anche il testo, se volete andarvelo a cercare, è veramente, veramente significativo. Parlavamo di inconscio e parlavamo del piccolo Hans. Ecco, il piccolo Hans rappresenta un meccanismo di difesa. E vorrei introdurvi un libro che mi è stato consegnato come consegna, proprio come compito da svolgere per l'esame di psicologia clinica, che si chiama I meccanismi di difesa dell'astrolabio, ed è un libro corto di 150 pagine che al suo interno è come se avesse un mondo parallelo. Cioè, leggendo questo libro è come se leggessimo il libro della nostra vita. Capita spesso con alcuni libri che poi sono manuali, perché alla fine è saggistica, non è né narrativa né altro, ma essendo molto definito, molto sintetico e molto preciso, razionalizza quelli che sono dei meccanismi di difesa che mettiamo in atto anche noi costantemente nella nostra vita. Quando parlavamo del piccolo Hans, parlavamo di spostamento, quindi di questo meccanismo dove, per non far male a qualcuno, spostiamo l'attenzione e quel sentimento su qualcos'altro. In quel caso era il cavallo invece che il genitore. Bene, un meccanismo di difesa simile, di cui mi piacerebbe parlarvi stasera, è la compensazione. La compensazione può anche intrecciarsi con lo spostamento. E ve ne parlo perché in realtà è molto più comune e frequente di quello che si possa pensare. Vi leggo la definizione dal libro I meccanismi di difesa. La compensazione si riferisce a una tendenza automatica e inconscia a sviluppare una certa funzione fisica, mentale o emotiva, in misura esagerata, allo scopo di nascondere o compensare una deficienza. Tali deficienze possono essere il risultato di difetti ereditari o acquisiti, di conflitti inconsci o di tentativi di difesa da tali conflitti. Ora vi farò degli esempi precisi e vi renderete conto di quanto sia comune quello che vi sto per dire. Però prima mi piacerebbe porre un obiettivo. Cioè, perché vi dico questo? Perché questa trasmissione si chiama Le porte della percezione. L'obiettivo è vedere qualcosa da un punto di vista diverso. Non solo un qualcosa, anche gli altri. Vedere gli altri da un punto di vista diverso. E in particolare quando io sono riuscito, con fatica, non lo nego, a capire questi meccanismi e a riflettere, proiettare o a non proiettare una parte di me guardandola da un altro punto di vista sugli altri, è successo questo, in parole povere, che non vedevo più le persone per ciò che erano, ma iniziavo a vedere le persone come il frutto di una storia, perché ognuno di noi ha una storia e a volte si legge in volto. Infatti, studiando le microespressioni facciali, si è visto che alcune espressioni che magari indicano una tale emozione, una volta che sono ripetute per tante volte, creano delle rughe che ti fanno capire che tipo di emozione ha vissuto quella persona nella vita. E poi c'è un altro argomento ancora, che è la fisiognomica, ma non è una scienza, però se volete andarvi a leggere qualcosa ti spiega in realtà, in base ai tratti somatici, delle caratteristiche del comportamento. Poi vi dico, è da prendere con le pinze, mentre le microespressioni, che sono una vera e propria scienza, ti indicano proprio spesso e volentieri che tipo di emozione non solo sta vivendo quella persona in quel momento, ma ha vissuto anche nella vita. Quindi l'obiettivo di oggi è vedere le persone come se fossero una storia e iniziare a giudicare un po' di meno, perché vi ricordate la puntata sugli specchi? Cioè, per smettere di avere paura del giudizio bisogna smettere di giudicare gli altri, ma anche smettere di giudicare se stessi. Se non si vuole avere più paura del tradimento, bisogna smetterla di tradire anche gli altri e anche di tradire se stessi, e così via, insomma. Quindi mi piacerebbe che alla fine di questa puntata, dopo quello che vi sto per leggere e quello che vi sto per spiegare, in un qualche modo si possano vedere le persone senza giudizio, ma iniziare a guardare la storia, i dettagli, senza mettere subito quelle cacchio di etichette che condizionano gli altri, che poi danno fastidio anche quando ce le appiccicano a noi. Chiusa parentesi, torniamo ai meccanismi di difesa. Ora, ve ne leggo tre meccanismi di difesa che hanno a che vedere con la compensazione, e vedrete che in realtà sono cose che ci capita di vedere spesso. Le attività temerarie, come quelle dei tuffatori da grandi altezze, piloti automobilistici, collaudatori, eccetera, eccetera, sono spesso una risposta a un profondo senso di inadeguatezza o di timore, che la persona tenta di compensare impegnandosi in attività spericolate ed esibizionistiche che pochi sono in grado di compiere. Un tale comportamento viene a volte designato come controfobico. Cioè, per affrontare una paura io faccio qualcosa di estremo. Andiamo avanti. Una passione coatta per il sollevamento pesi e la cultura fisica. È spesso l'espressione di un profondo senso di insufficienza in una certa sfera. E in molti casi essa nasce come reazione a una deformità. Altro. Ipersessualità. Don giovannissimo negli uomini e ninfomania nelle donne, che comunque è stato visto non essere una malattia. È spesso il risultato di un senso di inadeguatezza sessuale che l'individuo tenta di smentire o di vincere mediante un'attività sessuale esagerata e disperata. Ora, facciamola ancora più semplice. Vedo una persona aggressiva, domani, che magari ha delle idee contrarie alle mie e mi dà fastidio. Già, se mi dà fastidio ci potremmo chiedere come mai, probabilmente riflette una parte di me, come dicevamo l'altra volta, o inconscia, che viene in un qualche modo soppressa ma che vorremmo esprimere, oppure che in realtà mi faccia da specchio, perché anch'io a mio modo faccio quello. Incontro una persona aggressiva. Cosa guarderai? Ok, ti dà fastidio, va bene. Ma oltre la faccia, guardando dentro quella persona, magari anche un po' oltre quella persona, cosa potrebbe celare quell'iperaggressività? Magari una sensibilità straordinaria, che quella persona ha timore a far uscire, oppure magari è uscita e in un qualche modo è stata bastonata, è stata soppressa, è stata repressa. Oppure vado avanti e incontro una persona che si dà tante arie in maniera spocchiosa, se la mena, e se è tutto lui, dà fastidio, tanto fastidio. Ma oltre quel fastidio, cosa potrebbe esserci? Magari anche lì un senso di inadeguatezza, un'insicurezza a livelli cosmici, mascherata da... È qui che gli estremi in realtà rappresentano l'opposto. Fateci caso. Provate a fare caso all'ultima persona che ha mostrato un atteggiamento particolare, particolarmente acceso, particolarmente esibizionista, da tutti i punti di vista. Provate a vedere quello che ci sta dietro. Spesso si dice mettere una corazza. Ma non è solo mettere una corazza, c'è qualcosa di più. Proprio che gli estremi si attraggono, sono come due lati della stessa medaglia trasparente. Un po' come amore e odio, si dice che l'odio vero, lo proviamo nei confronti di persone per le quali abbiamo un'attrazione, conscia o inconscia. Poi prendiamo sempre tutto con le pinze, col beneficio del dubbio, anzi l'obiettivo di questa trasmissione è porre dei dubbi e far sì che le persone si pongano dei dubbi. Certo, il passo è tosto, perché davanti in un qualche modo è come se ci fosse il buio, è come un salto nel buio. Però cerchiamo di smetterla, di farci almeno ammaliare dalle sirene del giudizio. Fermi tutti. Scusate, doveva partire un applauso sul non farsi ammaliare, evitare di farsi ammaliare dalle sirene del giudizio facile. Cerchiamo di guardare oltre, perché veramente ogni persona ha una storia. Ricordatevi che quello che facciamo agli altri viene fatto anche su di noi. Quindi fa fatica, si fa un bel respiro, si guarda al buio, si sorride e ci si tuffa dentro. Anche perché, insomma, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia volare.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato. stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere gonfiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, di te, cosa sei disposto a perdere?
Bentornati, sono le 19:39 minuti primi, parlando di inconscio, volando e viaggiando mentalmente, il tempo perde completamente di significato, si distorce tutto quanto, tempo, spazio. Bene, siamo arrivati nella parte finale, probabilmente più accattivante, infatti abbiamo deciso di accompagnare questa parte con il pezzo, la sonata per due pianoforti in re maggiore, K448 di Mozart, che viene utilizzata anche in musicoterapia, viene utilizzata per la schizofrenia, insomma ha una magia intrinseca che ci piace sfruttare, visto che la musica ha questo potere di poter essere riutilizzata all'infinito, ci piace anche a noi sfruttare il potere di Mozart. Bene, tornando all'inconscio, ora siamo giunti alla domanda più interessante, alla domanda finale. E tu cosa compensi? Compensi qualcosa? Ti è mai capitato, riguardando magari indietro a comportamenti passati, situazioni passate, Ti è mai capitato di considerare che magari in alcuni momenti stessi accentuando dei comportamenti per coprire una paura, un'insicurezza, un'incertezza? E non c'è nulla di male, voglio sottolinearlo, non c'è nulla di che preoccuparsi, perché è una cosa normalissima nel caso in cui ovviamente accadesse. E andando ancora più in profondità, parlando di scelte e di comportamenti, perché fai ciò che fai? Questa è un'altra domanda interessante. Vedete, a volte l'inconscio fa degli scherzi, quelli che noi razionalmente potremmo considerare scherzi, ma scherzi non sono, in realtà hanno una logica sua, anche se parlare di logica con l'inconscio sembra un ossimoro, ma non è. Ad esempio, a volte facciamo delle scelte che ci sembrano le scelte della vita, che ci rendono comunque felici, ma non sono nate da una reale voglia di andare verso qualcosa, ma piuttosto sono state motivate dal desiderio di evitare una determinata cosa. C'è un argomento nella comunicazione avanzata che si chiama metaprogrammi. Qua parliamo di ipnosi e roba abbastanza tecnica. E sono stati scoperti 126 modi di filtrare la realtà attraverso una scelta binaria. Quindi 126, non 126 scelte, ma due scelte moltiplicate per 126 volte. A volte, perdonate il gioco di parole, a volte queste scelte sono orientate a un positivo o negativo, mi spiego. Esiste un metaprogramma che si chiama direzione, appunto, cioè un filtro mentale, un modo che abbiamo di interpretare la realtà che ci dice se vogliamo andare in una direzione, vogliamo evitare qualcos'altro, è appunto quello di cui vi stavo parlando. Oppure un'altra scelta binaria è se il tuo modo di comportarti, non so, è reattivo o proattivo, e sono tutte scelte pervasive, nel senso che riguardano tutte le sfere della nostra vita. Ad esempio, una persona proattiva, cioè che si muove in anticipo, di solito non aspetta che succedano le cose per, che non è detto che sia un pregio, se è proattiva lo è su tutto. Se una persona sceglie di andare nella direzione di, lo fa con tutto, gli studi, il lavoro, le relazioni, se stesse e così via. Se una persona fa delle scelte in base a qualcosa che vuole evitare, lo farà con tutto e così via. Si chiamano metaprogrammi. Ora, chiusa parentesi, per chi volesse andarsi a cercare questa parolina, tornando al discorso più personale, perché fai ciò che fai? C'è questo metaprogramma che dice, metaprogramma direzione, nel fare le scelte che fai, vai in una direzione o eviti un qualcosa? Questa è una domanda molto interessante, perché ad esempio, parlando di scelte non banali, ma più razionali, voglio andare all'università. Io posso decidere di scegliere la facoltà in base al desiderio che ho di fare quella cosa nella vita. Oppure, inconsciamente, posso avvicinarmi a una facoltà perché in un qualche modo sì, mi potrebbe piacere, ma allo stesso tempo mi dà più occasioni di lavoro, e quindi si fa una scelta più razionale, basata anche sul magari la paura di rimanere senza lavoro. E anche qua non è detto che sia un male, magari è un pregio. È interessante il come rispondono le persone, perché alla domanda, questa domanda io l'ho fatta tantissime volte nella mia vita, perché fai ciò che fai, a volte le persone ti rispondono proprio in questo modo: è perché volevo questo, volevo che accadesse questo, è sempre stato il mio sogno, eccetera. Oppure ti dicono: perché non volevo che. Lo scherzo dell'inconscio è che comunque non è detto che tu non possa essere felice anche facendo scelte basate sull'evitare una determinata paura. L'importante è esserne consapevoli. Certo, a lungo termine questo potrebbe creare dei disagi, come scegliere sempre qualsiasi cosa in base a un desiderio non è detto che ci possa portare in situazioni che magari sono anche pericolose nella nostra vita. Quindi è un discorso di consapevolezza. E questa domanda vale la pena farsela. Perché faccio ciò che faccio? Perché ho scelto di fare questa cosa qua nella mia vita? Perché mi sono ritrovata in questa situazione? Torniamo al discorso iniziale, a quello del a volte si sceglie di stare male magari per attirare l'attenzione. Potrebbe essere che io abbia fatto delle scelte nella mia vita per evitare un dolore, una paura. E alla fine si parla di due macro leve, paura e gioia. Il famoso pendolo che oscilla tra la paura e la gioia. E a parità di paura c'è dall'altro parte l'oscillazione ti porta verso la gioia. Poi se conosci la gioia è perché sai cos'è la paura, e se conosci la paura è perché sai cos'è la gioia, quindi questo pendolo oscilla. Sì, ma se io aggiungo un tassello a questo pendolo, cioè mi chiedo cosa ho imparato guardando indietro, cosa è successo, in che modo quello che ho vissuto mi possa essere utile, se non stia ripetendo lo stesso errore in forme diverse. Farsi queste domande, guardarsi nell'inconscio, sposta questo pendolo sempre un pochino più in su, aumenta l'oscillazione. E voi direte, sì, però se aumenta la gioia potrebbe aumentare anche la paura. Sì, è un rischio, ma il rischio più grande è l'apatia. Alla fine il rischio più grande è che quel pendolo si fermi e non si muova più. Viversi delle emozioni tristi, felici, sono sempre emozioni, e poi dipende anche dal connotato che noi diamo a quelle emozioni. Ora faccio un'iperbole, apro parentesi, c'è un popolo, credo in Madagascar se non erro, che è abituato a chiamare tutte le emozioni con una sola parola, cioè loro non hanno la definizione delle emozioni, chiamano tutto con un'unica parola che è num. E loro dicono o ce l'hai l'emozione o non ce l'hai, se poi la etichetti succede che la condizioni. Cioè a volte vivi un'energia forte che potrebbe benissimo essere rabbia, ma magari viene canalizzata in una performance sportiva, nel lavoro, in qualcosa di creativo, nel fare una canzone, e improvvisamente quella rabbia diventa gioia, solo per il fatto che si è trasformata. Ora, questo num potremmo prenderlo in considerazione per noi. Cioè non è detto che l'emozione che sta per salire per forza debba essere etichettata. Magari respirandoci dentro, quella che potrebbe essere una potenziale rabbia potrebbe diventare un'energia della Madonna, una voglia di esprimersi, di sfogarsi, ma anche in maniera produttiva, perché no? Quindi, ok che il pendolo oscilla, ma poi c'è la crescita personale, ci sono le interpretazioni che diamo, ci sono i significati che diamo alle cose, soprattutto c'è la voglia di fermarsi un attimo, respirarci dentro e chiederci da dove nascono le cose, perché io sono sicuro che a ognuno di noi è capitato almeno una volta nella vita di chiedersi, ma sì, ma come mai sto vivendo queste emozioni adesso? Perché sono scoglionato oggi? In questo periodo? Cos'è che... Sì, il tempo, inverno, il meteo, anch'io sono meteoropatico, però c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro sempre, c'è qualcosa che sta alla radice, che sta più in profondità, è il Matrix che è dentro di noi, che è poi anche nella sigla delle porte della percezione. Allora, cosa sarebbe bello accadesse dopo questa puntata? Quello che dicevamo prima, guardo gli altri e non li vedo più come un'etichetta, un giudizio. Ah, quello è un grande, quello è un figo. Anche nel bene, eh? Quello è un figo, quello è uno scemo. Ognuno di noi ha una storia, che noi non conosciamo tra l'altro. E ci mettiamo una vita per conoscerci noi stessi e manco ce la facciamo. Manco basta una vita per conoscerci fino in fondo. Figurati gli altri. Quindi, uno, smettere di giudicare, ma per non giudicarsi più, per non avere più paura del giudizio e potersi veramente esprimere liberamente in quello che facciamo, uno. E due, seconda cosa, iniziare a chiedersi, a farsi domande in profondità e a considerare che esista sto inconscio. Sto inconscio esiste, esiste e domina e va abbracciato, perché non funziona a... come i ragionamenti che abbiamo nella testa, come i pensieri che facciamo l'inconscio. L'inconscio ha bisogno di attirare l'attenzione. Quello che ha imparato nella vita per attirare l'attenzione lo applica. Se poi ti porta in una situazione produttiva o improduttiva, bella o spiacevole, non gli interessa niente, ha ottenuto quello che voleva. E non è che è stronzo l'inconscio, è la nostra natura, è così che parla, questa è la sua lingua. Volevo salutare di nuovo Giulia, volevo salutare Cri, volevo salutare Angelo che ci sta ascoltando. Grazie ragazzi, grazie di cuore per il supporto, mi sono arrivati anche dei complimenti bellissimi e a sto giro li accetto volentieri, mi hanno emozionato parecchio, soprattutto quello che diceva che in un certo momento ricordavo Radio Freccia, visto che mi emoziona tantissimo quel film. Magari inconsciamente sono portato anche a riprodurre quella roba lì, chissà, visto che parliamo di inconscio, apriamoci, ma grazie, grazie veramente di cuore. Quindi, dicevamo, paura e gioia, le due grandi leve. Ora, la prossima volta che ti capiterà una scelta da fare, la prossima volta che ti capiterà una situazione difficile, chiediti se la scelta che stai facendo è per andare nella direzione di, o magari evitare qualcosa, nascondere qualcosa. Però, come dicevamo, al di là di tutto, è una predisposizione mentale. Qua per radio, un'ora a settimana, possiamo toccare degli argomenti, possiamo sfiorare alcune tematiche, ma la crescita personale è un mondo infinito, infinito, come è infinito il nostro inconscio. Ed è la predisposizione, ma neanche la predisposizione, scusate, chiedo scusa per questa parola, perché non è una predisposizione, che sembra una cosa naturale, c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, non è così, è veramente una scelta. E poi oggi abbiamo gli strumenti. La psicologia c'è da 120 anni, 150 anni, poi è vero che già con la filosofia, ma abbiamo degli strumenti fantastici in giro per poterci esplorare. Io spero che questa trasmissione, in particolare in questo periodo, possa essere di supporto a qualcuno che magari grazie a questo, magari è da solo, vede poche persone, manca il contatto fisico. E se io vi dicessi che esiste un modo per non sentirsi soli e per riuscire magari a trasformare un'emozione in un'altra, riuscire magari a sfruttare il momento e a non annoiarsi. Ecco, se c'è una chiave è guardare dentro, perché non ci si annoia mai, perché il mondo che c'è dentro è una roba fantascientifica, molto più interessante di quello che c'è fuori. C'è la nostra storia, ci sono le nostre costellazioni, le famose costellazioni familiari di Bert Hellinger, cioè i legami che abbiamo col nostro universo, i genitori, i nonni, gli zii, i parenti, gli amici, chi c'è, ma anche chi non c'è, che magari in un qualche modo ci sta influenzando costantemente. C'è il rapporto che abbiamo con i nostri pensieri, il rapporto che abbiamo con le nostre emozioni, c'è anche la scelta, la qualità delle emozioni che vogliamo vivere con le persone che ci stanno accanto, o delle persone che vogliamo incontrare. Come si fa a vivere nel 2020 senza avere una costante percezione di come potrebbe vedere il mondo il nostro inconscio, piuttosto che i nostri, il nostro io, la nostra mente conscia? Come si fa a non considerare che questa cosa ci influenza costantemente in tutto quello che facciamo? È veramente un trip. Bisogna abituarsi a guardare le cose da lontano, a guardarsi da lontano, come se avessi una telecamera che mi guarda magari prima da 3 metri, poi da 5 metri, poi da 10 metri, poi magari mi guarda da 1 chilometro, 2 chilometri, dallo spazio. A volte me lo faccio questo viaggio quando non sto vivendo delle emozioni particolarmente belle o sane. Mi guardo da lontanissimo e mi ricordo che in realtà i miei problemi sono, possiamo dirlo con un eufemismo, una scoreggina nell'universo, sono una roba inutile. La vita è un attimo e a volte fa bene astrarsi da se stessi, guardarsi a lontano, da lontanissimo dallo spazio, e vedere che quello lì c'ha quel tipo di problema in quel momento, con 7 miliardi di persone sul pianeta, con un casino a livello mondiale dal punto di vista climatico, con tutto quello che succede nel mondo, eccetera, nello spazio, nella natura, quello lì c'ha quel problema. Allora ti guardi da lontano e ti rendi conto che in realtà va tutto bene, la vita è bella. E per ogni notte c'è un sole che risorge, per ogni sole che sorge c'è una notte che ci aspetta. Io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, se vorrete, con Le Porte della Percezione. Da domani avrete il podcast su radiogramma.buridda.org. Un sacco di baci e di abbracci da Ricky Rossini. Tonight Tonight, Smashing Pumpkins. We'll be right back.
tonight.